Vi ringraziamo innanzitutto per il vostro affetto, che è sempre così caloroso quando veniamo a trovarvi. Grazie. E quello che vi condividerò con voi questa mattina, volevo introdurlo un attimo facendo delle riflessioni che in parte sono state fatte su ieri pomeriggio. Noi siamo contentissimi di essere con voi, siamo stati benedetti ieri di essere con voi nell'evangelizzazione. Era la prima volta per noi visitare un paese che aveva subito così forti ripercussioni del terremoto e vedere come ancora siano evidenti i disastri che sono stati fatti. La cosa che mi ha lasciato perplesso e mi ha toccato è il vedere nella piazza le case puntellate. Mi ha fatto pensare a quello che è il nostro cuore. Il fatto che il nostro cuore è devastato, noi abbiamo bisogno del Signore ma non lo sappiamo, non ce ne vogliamo rendere conto. Il nostro cuore è devastato, ma noi invece di demolire tutto e permettere al Signore di ricostruire, ci ostiniamo a puntellarlo. Quindi inganniamo noi stessi, perché sappiamo che prima o poi quella costruzione dovrà essere demolita, perché non c'è un'altra soluzione. Quindi sono convinto, sono sicuro che il Signore benedirà l'opera che state facendo. Anche perché poi guardandoci attorno, vedevo tra le finestre, tra le porte finestre, persone che ascoltavano con le persiane chiuse per non farsi vedere. Noi abbiamo la certezza, lo diciamo spesso, abbiamo la certezza che è la parola del Signore quella che convince, è lo Spirito Santo che opera. Noi non vedremo, probabilmente non vedremo mai dei frutti, è lo stesso. La gloria va al Signore, quindi è Lui che sicuramente porterà avanti quest'opera, perché è solo Lui in grado di convincere le persone, come è stato ricordato questa mattina. E ho detto, voglio introdurre quello che sto per dire, e ringrazio il Signore per questa opportunità, perché mi rendo conto che quando ci mettiamo davanti al Signore, chiediamo a Lui la guida, Egli guida le preghiere, guida gli interventi, guida anche le circostanze, perché tutto si è indirizzato per un ascolto più onesto della Sua parola. E onestamente, quando mi viene chiesto di portare la parola del Signore, devo dire che mi sento sempre molto limitato, molto incapace, perché abbiamo tra le mani un tesoro inestimabile ed è difficile, se non impossibile, poterlo valorizzare nella sua interezza. Quindi la mia preghiera stamattina è che il Signore voglia benedire la sua parola nei nostri cuori, perché il suo Santo Spirito sia libero di operare innanzitutto e prima di tutto nel mio cuore, nel nostro cuore, e poi nel cuore degli altri. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca. Leggeremo dal capitolo 6 del Vangelo di Luca due versetti, il versetto 12 e 13. Luca 6, versetti 12 e 13. Dove Luca scrive: in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Ovviamente sta parlando del Signore Gesù Cristo. Questi due versetti, tra l'altro di semplice comprensione, non ci sono dei modi particolari per capire questi versetti, mi sembrano chiari, sono fondamentali per capire quello che è il cuore di Dio, quello che c'è al centro del cuore di Dio, per capire meglio come Egli ha agito nel passato, mentre era sulla terra, ma anche per come Egli continua ad operare oggi, nel 2013, mentre stiamo aspettando il suo ritorno. Quello che faremo stamattina, piacendo al Signore, è in modo molto semplice e sicuramente senza nessuna pretesa di completezza, è analizzare la chiamata che il Signore ha rivolto ai dodici. Prendere in considerazione gli elementi che i Vangeli ci offrono, gli spunti che gli autori sacri mettono a nostra disposizione, per comprendere e cercare di capire con molta semplicità e umiltà il senso di ciò che l'Apostolo Paolo scrive in Prima Corinzi 1, versetti da 27 a 29. Prima Corinzi 1, 27 e 29, dove troviamo scritto che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Senza ombra di dubbio, quando leggiamo il Nuovo Testamento e consideriamo la figura dei dodici, notiamo come il Signore abbia scelto degli uomini comuni, ma ha scelto degli uomini comuni per farne strumenti preziosi per la proclamazione e la diffusione del Vangelo. Nessuno degli apostoli risaltò mai per la propria erudizione o per la propria cultura. Non erano grandi oratori o uomini con una preparazione teologica particolare o superiore. Non avevano neppure frequentato una scuola biblica, diremmo noi oggi. Ma ciò che salta all'occhio nel racconto evangelico sono i loro errori, la loro poca fede, la loro ottusità. Ricordiamo che erano un gruppo eterogeneo, composto da persone diverse. Non si conoscevano prima di far parte di questo gruppo. Non solo, avevano punti di vista diversi, differenti, ma su diversi argomenti. Tra loro c'erano almeno 4 pescatori. C'era un rivoluzionario, un ex zelota, un nemico del governo romano. Tra loro c'era pure anche un ex esattore delle tasse, un nemico di Israele, un traditore della nazione ebraica. Per la maggior parte provenivano dalla Galilea, la zona a nord di Israele, e sappiamo che probabilmente almeno uno era giudeo, Giuda Iscariota. Si pensa, sbagliando ahimè, che il Signore Gesù abbia scelto gli apostoli all'inizio del suo ministero terreno. Questo non è vero. Se leggiamo attentamente i racconti evangelici, noteremo con sorpresa che invece questa elezione venne diverso tempo dopo. Alcuni sostengono addirittura dopo 2 anni dall'inizio del suo ministero terreno. Comunque sia Marco che Luca sono concordi nell'affermare che all'inizio del suo ministero terreno il Signore Gesù chiamò diversi discepoli, letteralmente studenti, che erano tutto quel gruppo di persone che lo seguivano, che venivano istruite dal Signore Gesù, che era il sommo maestro. Non dimentichiamo poi tutte le persone che iniziarono a seguirlo nel momento in cui videro i suoi segni miracolosi, i suoi prodigi. Ma venne il momento in cui egli chiamò dal gruppo più numeroso questi 12. Ricordiamo inoltre che in ogni posto dove egli andava per predicare c'erano persone che lo seguivano perché erano affascinate dal suo modo di insegnare, perché i suoi insegnamenti erano insegnamenti dati con autorità, era un insegnamento nuovo, le persone si meravigliavano non solo del suo modo di porsi davanti alle persone, ma anche di quello che insegnava. E questi insegnamenti nuovi si differenziavano totalmente da quelli che erano gli insegnamenti statici, freddi, distaccati, che venivano loro proposti dagli scribi e dai farisei. Ricordiamoci poi che seguivano il Signore anche quei seguaci occasionali, attirati semplicemente dalla folla, incuriositi perché avevano visto le sue opere potenti, ma che in realtà non avevano nessuna intenzione di fare alcun passo per avvicinarsi al Signore. E furono proprio costoro che Giovanni, nel capitolo 6 del suo Vangelo, al versetto 66, ci dice che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perché? Perché poco prima leggiamo che gli mossero la critica che questo parlare è duro, cioè è costoso, non è un semplice insegnamento, racchiude una presa di posizione. Il Signore Gesù aveva compiuto durante la sua vita terrena numerosi miracoli, prima di tutto quello a Cana di Galilea, descritto in Giovanni 2, poi aveva parlato con Nicodemo, Giovanni 3, aveva guarito la suocera di Simon Pietro, Luca 4, aveva incontrato la Samaritana, Giovanni 4, Aveva letto il rotolo della sinagoga a Nazareth e scatenato così l'ira dei suoi compaesani, che addirittura erano quasi arrivati a lapidarlo, Luca 4. Non solo. Da questo momento la sua predicazione iniziò a procurargli dei grossi problemi. Diversi nemici cercarono senza mezzi termini da quel momento in poi di ucciderlo. Addirittura Marco 3, versetto 6, ci dice che i farisei e gli erodiani, che erano nemici giurati da tempo, si misero d'accordo per uccidere Gesù. Senza ombra di dubbio, il clima era particolarmente teso. Il Signore Gesù era diventato una figura scomoda, fastidiosa, con le sue parole, con i suoi insegnamenti, con le sue parabole, con i suoi miracoli. Aveva messo in cattiva luce le autorità del tempo, che ovviamente non gradivano essere additate, né tantomeno essere riprese davanti al popolo. Loro si mettevano in prima fila a fare le preghiere, erano orgogliosi delle loro vesti lunghe, tutt'altro che quelle veste che abbiamo sentito prima nella lettura di Apocalisse 1. Loro erano l'immagine dell'ipocrisia e dell'incoerenza. E il Signore Gesù non ci è andato mai troppo leggero quando li ha ripresi. Questa tensione e opposizione cresceva e risulta evidente e palese nel racconto di Luca, che descrive come i farisei e i dottori della legge lo contestavano in ogni momento. Ogni cosa che il Signore Gesù faceva o compiva era un modo, era un'occasione per scatenare le loro critiche, i loro giudizi. Lo criticarono e contestarono nel momento in cui guarì il paralitico, in Luca 5:21. Lo contestarono quando mangiò e beve con i pubblicani e i peccatori, Luca 5:30. Gli si opposero quando permise ai suoi discepoli di strappare le spighe e di nutrirsene in giorno di sabato, Luca 6:2. E ancora lo accusarono perché guarì un uomo che aveva la mano paralizzata in giorno di sabato, Luca 6:7. Insomma, da questi capitoli sembra che essi non facessero altro tutto il giorno che tenerlo sotto controllo per coglierlo in flagrante. Ed in realtà era proprio quello che facevano. E nel capitolo 6 di Luca, versetto 11, sta scritto che essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. La misura era colma. Possiamo quindi dire con certezza che da quel momento in poi l'opposizione nei confronti del Signore Gesù raggiunse l'apice. Ed è proprio in questo clima di ostilità e complotto che Luca inserisce nel suo racconto i versetti che abbiamo letto. Versetto 12. In quei giorni egli, cioè il Signore Gesù, andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Il Signore Gesù era perfettamente consapevole di quello che stava accadendo e di quello che lo stava aspettando. Sapeva di dover affrontare ben presto le sofferenze, il rifiuto, la morte. Per questo motivo, da quel momento, il carattere del suo ministero cambiò radicalmente. Dai Vangeli risalta chiaramente l'abitudine del Signore Gesù di ritirarsi in disparte per pregare prima di ogni evento particolare nel corso del suo ministero terreno. Ed in questo frangente egli andò sul monte, sta scritto, e trascorse tutta la notte in preghiera. Non sappiamo con precisione quale fosse il monte in questione, poco importa onestamente, dal momento in cui la zona della Galilea è circondata da alture, da monti, ma non è questo che ci interessa, perché possiamo essere certi che si trattasse di un'altura nei dintorni di Capernaum. Quello che vogliamo notare, su cui vogliamo porre l'accento, è il fatto che il testo greco esprima con queste parole il fatto che il Signore Gesù sia andato sul monte e passò tutta la notte a pregare. Il testo indica l'idea che egli si sia dedicato per tutta la notte ad un compito molto pesante. È probabile che egli abbia pregato incessantemente per più di 10 ore. Questo è uno dei testi che ci presentano la vera e piena umanità del Signore Gesù Cristo. Non troviamo mai il Signore Gesù troppo impegnato, troppo stanco da trascurare questi momenti intimi con il Padre. Al contrario, dopo giornate intense, giornate faticose trascorse ad insegnare, a guarire i malati, a combattere gli oppositori, egli si ritirava in disparte per ricercare il volto del Padre. Quale esempio per noi? Quale modello perfetto e sublime da seguire? Se egli, l'unigenito Figlio di Dio, il perfetto, il santo, come abbiamo ascoltato questa mattina, ricercava puntualmente questo momento, questo tempo di comunione con il Padre, perché aveva bisogno di questo rapporto intimo con il Padre Celeste, quanto più noi dovremmo ricercare questi momenti preziosi. E davanti a questi versetti, onestamente, non so voi, ma io mi sento molto mancante, perché mi rendo conto che spesso non capisco, non comprendo fino in fondo quale sia l'importanza della preghiera e soprattutto quale sia il mio bisogno di ricercare costantemente il volto del Padre. Davanti a una preghiera che durava così a lungo, più di 10 ore abbiamo detto, è lecito chiedersi quale fosse il soggetto di una preghiera così fervida. Le nostre di solito sono preghierine, non conosciamo, almeno non credo, personalmente non conosco l'esperienza di una preghiera così lunga, così intensa. E sicuramente ciò che Luca spiega nei versetti seguenti ci fornisce più che un semplice suggerimento. Il Signore Gesù, sta scritto, stava per scegliere coloro che lo avrebbero rappresentato dopo la sua morte, la sua resurrezione e la sua ascensione. È necessario soffermarsi sull'importanza di questo compito per comprendere almeno in parte il motivo di questa preghiera, di questo tempo intenso in cui il Signore Gesù trascorse sul monte in comunione con il Padre. Quindi dobbiamo capire qual era l'incarico che il Signore stava conferendo ai Suoi. Innanzitutto ricordiamo che il tempo stava trascorrendo veloce. Mancavano circa 18 mesi alla fine del suo ministero terreno. E da questo momento in poi il Signore Gesù si concentrò sui pochi, anziché sulla moltitudine, come aveva fatto fino a quel momento. Sulla qualità, anziché sulla quantità. Quei 12 uomini sarebbero stati i suoi testimoni. Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 1, versetto 16, ricorda: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Era questo il compito, essere testimoni oculari della sua maestà. E come riporta Marco nel suo Vangelo, al capitolo 3, versetto 14, il Signore Gesù li avrebbe tenuti prima di tutto con sé, li avrebbe ammaestrati e preparati per un compito per loro altrimenti impossibile. Egli avrebbe dato loro la sua autorità, sarebbero stati i suoi delegati, i suoi ambasciatori, i suoi rappresentanti. Questo era il significato del termine apostolo, il delegato, il rappresentante. Nella cultura del tempo questo tipo di incarico era ben conosciuto. Infatti nella tradizione orale giudaica, una specie di commentario della Torah, della legge, troviamo scritto che colui che viene mandato dall'uomo è come l'uomo stesso. Quindi questo ci permette di capire che quando il Signore Gesù diede ai 12 il nome di apostoli, era chiaro per tutti quale fosse il loro ufficio, quale fosse il loro ministero, quale fosse la loro responsabilità. Non erano semplicemente i suoi discepoli, coloro che erano stati ai suoi piedi, ma avevano la stessa autorità del Signore Gesù Cristo. Nel versetto 13, l'Evangelista Luca prosegue il suo racconto spiegando che quando fu giorno, una volta sceso dal monte, chiamò a sé i discepoli, cioè tutti coloro che lo seguivano, e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Alcune versioni riportano Neelesse 12, e credo che sia il termine più chiaro, che il termine che renda meglio quello che il Signore fece. Possiamo notare il progresso della chiamata che il Signore rivolse loro. Dapprima avevano ascoltato i suoi insegnamenti nella moltitudine dei discepoli, nel gruppo, ma potremmo dire che lo avevano fatto in modo occasionale, nella routine della loro vita quotidiana. Poi però ricevettero una chiamata a pieno tempo, diremmo noi. Come ci ricorda Luca 5, 10, 11, l'impegno aumenta, la responsabilità cresce. Sono chiamati a scelte precise, scelte drastiche, a scelte che da quel momento in poi sconvolgeranno per sempre la loro vita. Scelte, ricordiamocelo, mai semplici e mai scontate. Infatti, leggiamo che essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Pietro stesso, in Luca 18, 28, davanti all'affermazione che il Signore Gesù fece in occasione del colloquio con il giovane ricco, ricordò al suo maestro che essi avevano lasciato le loro cose e lo avevano seguito. Pietro, lo sappiamo com'era, questo carattere sanguigno, questo suo pragmatismo che lo faceva riconoscere fra tutti gli apostoli, fra tutti i discepoli, voleva essere ben certo di aver compiuto, di aver operato in quel momento la scelta giusta. Quindi capiamo che non si trattava semplicemente di assistere ai discorsi di un superbo oratore, era qualcosa che li coinvolgeva di più. Era un impegno che implicava di giorno in giorno tutto il loro essere, fino al punto in cui i dodici divennero, perché scelti dal Signore, una cerchia ristretta. Da lì in avanti il Signore Gesù Cristo investì tutto il suo tempo, tutte le sue energie per istruirli personalmente, per prepararli a quel compito che egli aveva in serbo per loro. Dopo qualche mese egli li inviò, sta scritto in Luca 9, dando loro autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e guarire i malati. Ma fu una missione di breve durata, ci ricorda la scrittura. Ed essi tornarono a lui tutti orgogliosi, fieri di quello che avevano fatto, di quello che avevano visto, facendogli rapporto su tutto quello che era accaduto. Ma quello era semplicemente un periodo di tirocinio, un periodo di apprendistato. Era un periodo preparatorio in vista di quel servizio a 360 gradi, a pieno tempo, che essi avrebbero dovuto svolgere dal momento in cui il Signore sarebbe morto, risorto e asceso al Padre. Dopotutto, ricordiamolo, essi avevano abbandonato i mestieri che conoscevano bene. Alcuni avevano abbandonato le reti, i campi, i banchetti su cui riscuotevano le tasse per Roma. Per che cosa? Per dedicarsi ad un'attività che per loro era completamente sconosciuta. Inutile dire che quei mesi di scuola furono intensi, non sempre facili, ricchi di difficoltà, di prove. Quando pensiamo a quegli uomini, la nostra reazione istintiva è di affermare che ebbero l'enorme privilegio di vivere a stretto contatto col Signore Gesù Cristo. È vero, li invidiamo un tantino nel nostro cuore, è vero. Ma ricordiamoci, questa è solo una faccia della medaglia. Se con onestà investighiamo quello che gli autori dei Vangeli ci propongono, vedremo, provando a metterci nei loro panni, le difficoltà che si dovettero incontrare, i momenti duri, le prove, la stanchezza e le circostanze spesso avverse che si dovettero affrontare. Come dimenticare il momento in cui sulla barca temettero di morire a causa della tempesta che imperversava? Oppure i loro timori nei confronti dei capi religiosi che continuavano a contestarli, o la loro incapacità ed inettitudine quando il Signore Gesù disse: davanti ai 5.000 affamati date loro voi da mangiare. Quando ci soffermiamo e meditiamo con profondità e con umiltà la parola di Dio, vediamo che le cose non sono sempre come sembrano in apparenza. Ma non solo. Se ci mettiamo nei loro panni, che cosa avranno provato nel momento in cui il Signore Gesù nel Getsemani venne portato via, venne arrestato? La scrittura è chiara nel presentarci un quadro a tutto tondo, in cui le mancanze e i difetti umani dei dodici vengono splendidamente compensati dalla perfezione, dalla dolcezza e dalla pazienza del Figlio di Dio. La scrittura non nasconde mai i loro difetti, non nasconde mai le loro debolezze, anzi è chiara nel sostenere che erano persone di coccio, diremmo noi, erano duri a imparare, non erano gli alunni modello, erano ottusi, erano ciechi, erano lenti a comprendere. Notiamo infatti come il Signore Gesù parlò loro con insistenza delle cose relative al regno di Dio anche dopo la sua resurrezione, fino al momento in cui ascese in cielo, lo troviamo in Atti 1:3. Inoltre erano persone estremamente presuntuose ed orgogliose. Potremmo dire che l'umiltà non faceva parte delle loro qualità naturali. Quante volte li troviamo anche in occasioni particolari, che discutono su chi fosse il maggiore, su chi si sarebbe seduto alla destra e chi si sarebbe seduto alla sinistra del Signore Gesù nel suo regno. Potremmo aggiungere che non avevano di sé un concetto che definiremo sobrio. Ed ogni volta il loro maestro fu costretto non solo ad ammonirli, ma a demolire con forza, a distruggere le loro convinzioni, con prove di umiltà che li lasciarono tutte le volte sbigottiti. Basti pensare al momento in cui il Signore Gesù lavò loro i piedi. Quale fu la reazione di Pietro? Giovanni 13,8 ci dice che non mi laverai mai i piedi, gli disse. Chiaro, da Pietro non ci si poteva aspettare una risposta diversa. Oppure quando confidò loro che lo avrebbero abbandonato nel momento del suo arresto, quale fu la loro reazione? Anche in Matteo 16, quando troviamo che alla domanda di Gesù, chi dice la gente che io sia e voi chi dite che io sia? In un primo momento Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma quando il Signore Gesù ricordò loro che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato abbandonato, che avrebbe sofferto, che sarebbe morto, cosa disse Pietro? Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E lo stesso Pietro, davanti alla predizione del suo rinnegamento, disse in Matteo 26,33: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Queste sono le nostre certezze, le certezze umane. Mai, non lo farò mai. Ringraziamo il Signore che Egli ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Possiamo notare che gli apostoli non si zittirono nemmeno davanti alla tremenda predizione del rinnegamento, perché Pietro continuò: quando anche dovessi morire per te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero gli altri discepoli. Non solo questo, ricordiamo che il Signore fu costretto a rimproverarli più e più volte per la loro mancanza di fede. Addirittura dopo la risurrezione li dovette rimproverare. Marco 16,14 ci ricorda che Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Non solo avevano poca fede quando il Signore era ancora in vita, ma anche davanti al potente e glorioso messaggio che Gesù era risorto, i loro cuori rimasero increduli. Infine, come se non bastassero, essi rimanevano continuamente meravigliati, anche dopo tutto quel tempo, nell'osservare i miracoli e le opere prodigiose che Gesù compiva a beneficio della loro incredulità. Eppure davanti ai soldati che vennero ad arrestarlo, cosa fecero? Matteo 26,56 e Marco 14,50 riportano che allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. E come se non bastasse, colui che aveva giurato di essere disposto a morire per lui piuttosto che tradirlo, per ben tre volte imprecò e giurò di non conoscerlo neppure. Davanti ad una descrizione di questo tipo, ad un panorama di questo tipo, non so voi, ma la domanda che mi sorge spontanea è la seguente: perché mai il Signore Gesù ha voluto istruire uomini come questi? Possibile che tra tutti i discepoli non ce ne fossero di migliori, di più capaci, di meno egoisti, di meno rozzi, di meno ignoranti? Magari persone che avessero fatto studi superiori, come diciamo oggi, persone che hanno una preparazione teologica completa, che possono capire certe cose, non dei sempliciotti. Tornando a quello che ho detto prima, questo è il nostro punto di vista. Ma come ci ricorda la Scrittura, il Signore non guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Quindi possiamo segnare in risposta a questa domanda una triplice risposta. E lo faremo utilizzando il brano che abbiamo letto all'inizio, di Prima Corinzi 1, 28 e 29. E risponderemo utilizzando i versetti dell'Apostolo Paolo e riusciremo a comprendere inoltre quali siano gli insegnamenti per noi oggi. Prima risposta: Dio ha scelto le cose ignobili e le cose disprezzate del mondo, anzi, le cose che non sono. L'Apostolo Paolo, in questi versetti, ripete per ben tre volte: Dio ha scelto. Abbiamo visto nei versetti di Luca 6, versetti 12 e 13, che abbiamo letto all'inizio, che Gesù li scelse, li elesse, per sottolineare come nella sua sovranità il Signore abbia deciso di utilizzare la materia umanamente più inadatta e grezza, quelle persone che agli occhi degli uomini e del mondo non godono di nessuna stima. Il Signore Gesù, abbiamo visto, non scelse quei 12 uomini perché non ce ne fossero altri, ne aveva da scegliere, ne aveva di uomini, ma semplicemente perché erano proprio loro gli uomini più adatti ai suoi scopi. Erano uomini senza discernimento, senza umiltà, senza fede, senza forza, insomma, dei perfetti incapaci. Paolo ricorda nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9, che la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza. E noi siamo la prova di tutto questo, proprio come i dodici. Ognuno di noi che ha conosciuto personalmente il Signore e gli ha chiesto di diventare il Salvatore e il Signore della propria vita, sa perfettamente che è stato salvato esclusivamente per la grazia di Dio e non è certo per le proprie capacità o attitudini. La parola ci ricorda che il Signore Gesù è venuto a salvarci nel momento in cui eravamo peccatori, non quando eravamo pronti, non quando il nostro cuore era ben disposto verso di Lui, non quando eravamo meno peccatori, ma proprio nel momento in cui eravamo più distanti. Guai a noi se Dio dovesse salvare e avesse salvato solo coloro che se lo meritano. Questa sala questa mattina sarebbe vuota, e così anche il cielo. Secondo punto per la nostra risposta: Dio vuole ridurre al niente le cose che sono. Operando in questo modo, come ha fatto il Signore Gesù, tutti i canoni, tutti gli standard umani vengono annientati e resi nulli. L'abbiamo detto prima, noi non avremmo mai scelto quelle persone. Con la pazzia della croce, il Signore confonde e rende vano ogni sforzo e ogni vanto umano. Durante il suo cammino terreno, il Figlio di Dio dimostrò come la sua umiltà fosse l'esempio perfetto da seguire per tutti coloro che lo amano. Pensiamoci, se solo Dio avesse deciso diversamente, non avrebbe avuto nessun problema a schiacciare l'uomo con la sua potenza, con la sua gloria, con atti straordinari e prodigiosi, con manifestazioni spettacolari. Ma non era questo che egli aveva stabilito nella sua sovranità, nella sua onniscienza. Egli ha scelto di presentarsi al mondo come l'umile tra gli umili, come colui che è stato riposto in una mangiatoia perché non c'era posto in albergo per lui. Si è presentato come colui, Luca 9,58, che non ha dove posare il capo. Ed ha scelto coloro che non erano assolutamente degni per portare il messaggio più importante e più glorioso di tutti i tempi. Così ha scelto un popolo di peccatori incalliti e indegni affinché proclamassero le virtù di colui che li ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, ci ricorda Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 9. E tutto questo ci porta al terzo punto, alla terza risposta alla nostra domanda. Perché nessuno si vanti davanti a Dio. Perché nessuno si vanti davanti a Dio. Qualcuno di voi sa che, anch'io come il fratello qua davanti, faccio il cuoco. Quindi, quando ripenso alla materia prima che il Signore Gesù utilizzò per formare i suoi discepoli, li paragono ad ingredienti di pessima qualità. Ovviamente e onestamente non utilizzerei mai degli ingredienti scadenti per preparare le mie ricette, a maggior ragione avendo la pretesa di tirare fuori dei piatti succulenti, visto che qua siete tutti buon gustai da quello che ho sentito. Eppure la potenza di Dio si è manifestata proprio in questo. Da uomini inetti, egli ha creato dei capolavori alla sua gloria. Non ha creato uomini perfetti, attenzione, ma degli uomini utilizzabili. Ha trasformato quelli che la scrittura, che i Vangeli ci presentano ripetutamente come uomini egoisti, uomini rozzi, in uomini, in persone che hanno dato la loro vita per lui, in persone che avevano un solo desiderio ed un solo scopo, quello di ricordare sempre agli altri che erano stati testimoni della sua maestà. Se ci fermiamo un attimo a pensare, vedremo il cambiamento radicale che questi uomini hanno fatto. Non solo che essi erano stati testimoni della sua maestà, ma che avevano visto con i loro occhi, avevano toccato con le loro mani niente meno che la parola della vita, ci ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Questa è la potenza di Dio che si dimostra perfetta nella debolezza e nell'incapacità umana. Per questo motivo nessuno potrà mai vantarsi davanti a Dio, per il semplice fatto che egli ha reso nullo ogni pretesto ed ogni vanto umano. Il fatto che noi siamo qui stamattina, che la parola di Dio è giunta fino a noi, è la dimostrazione e prova che il lavoro compiuto in quei 18 mesi dal Signore Gesù non solo è stato superbo, ma ha prodotto risultati eterni. Se loro avessero fallito, se il Signore Gesù avesse fallito nel suo compito, ribadisco che questa sala questa mattina sarebbe vuota, perché il messaggio del Vangelo sarebbe stato disperso e perduto per sempre. E tutto questo non perché ognuno di noi può dire davanti al Signore: tu mi hai scelto perché io sono bravo, perché io ho fatto questi studi, Assolutamente no. Ma perché la gloria deve essere data esclusivamente a Dio, perché noi siamo opera sua. Questo quindi deve ricordarci che ognuno di noi, proprio per le sue carenze, per le sue mancanze, per i suoi difetti, è uno strumento perfetto che Dio vuole utilizzare per manifestare la sua potenza. Ieri riflettevo, mentre andavamo in giro nell'evangelizzazione, che non tutti magari hanno il dono di parlare in pubblico, un po' la timidezza, ma non importa. Nel momento in cui noi ci sottomettiamo all'opera del Signore, alla trasformazione che lo Spirito Santo vuole compiere in noi, sapremo certamente come il Signore ci vuole utilizzare. E il Signore sicuramente ci utilizzerà facendoci capire, grazie agli altri, i doni o il dono che Egli ci ha donato. Questo è quello che la Scrittura insegna. Ma la Scrittura insegna anche un altro particolare. Insegna chiaramente, caratteri cubitali, che Dio non sa che farsene di uomini che sono pieni di sé, di uomini che si vantano della loro forza, della loro intelligenza, delle loro capacità. Egli vuole usare e trasformare persone comuni, come me, come te, persone che umilmente si lasciano plasmare, proprio come la creta, nelle mani del vasaio. E che giorno dopo giorno, proprio come i dodici, attraverso l'opera dello Spirito Santo, diventano delle prove viventi della sua grazia e della sua potenza, in concreto. Quindi che questo sia non solo l'obiettivo, ma proprio come è stato i dodici, sia l'impegno della vita di ognuno di noi. Amen.